Intelligenza artificiale. Un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Prometto che ritornerò nella mia terra con il mio vero nome. Un giorno tornerò a casa, in Albania.
Un bambino viene affidato dalle persone sconosciute che devono portarlo in Italia. Se mi chiedevano come mi chiamavo, dovevo chiamarmi così. Se mi chiedevano chi è mia mamma, dovevo indicare lei.
Storie di giovani uomini e giovani donne pronti a partire in una puntata che si intitola Dall'altra parte dell'Adriatico.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
C'è stato un periodo, chi ha la mia età più o meno se lo ricorda, c'è stato un periodo intorno ai 50 anni, ma forse anche meno, sicuramente chi ne ha di più, vi dicevo, un periodo in cui la grande paura in questo paese erano gli albanesi. Cioè erano le persone che arrivavano dall'Albania, un paese che era stato sotto una dittatura per decenni, che era stato strizzato da quella dittatura ed era a un certo punto esploso ed era diventato quello che era un paese, diciamo, con una maggiore libertà, ma soprattutto un paese molto povero, un paese in cui si vedeva la TV italiana, si vedeva per lo più la Rai, un paese in cui quindi le persone che guardavano la TV italiana capivano l'italiano, lo parlavano, ma soprattutto vedevano in questo paese davvero la terra promessa. E questo paese non stava a migliaia di chilometri di distanza, stava a una notte di navigazione attraverso l'Adriatico. Ecco, in quegli anni forse ce lo siamo un po' dimenticati, forse ci ricordiamo dell'arrivo della Vlora, che è questa nave che trasportava zucchero, che nell'agosto del 91 arrivò una mattina caldissima a Bari e lasciò sulla banchina, alcuni sulla banchina, alcuni stufarono in acqua, 20.000 persone. Ci sono delle immagini potentissime di quell'arrivo. Ecco, però in realtà la Vlora fu solo una delle navi che arrivò dall'Albania. Ne arrivarono tantissime, più piccole, sotto forma di gommone, e naufragavano anche quelle navi e morivano anche le persone che cercavano di attraversare quel tratto di mare così breve che è il mare Adriatico. Ebbene, in quel periodo il grande spauracchio era quello degli albanesi. Ora, come cita un articolo bellissimo di qualche anno fa che vi abbiamo già raccontato, ma insomma non sto lì a recuperare, di Massimo Cirri per il Post, diceva che fine hanno fatto gli albanesi? Semplicemente si sono integrati, cioè hanno, se la parola integrazione ha senso, cioè sono diventati cittadini italiani e vivono come noi, lavorano come noi, fanno famiglia come noi e soprattutto possono andare e venire come noi. Oggi è quasi buffo pensare all'Albania come a un paese povero di cui avere paura, perché l'Albania non più tardi dell'estate scorsa è diventato un luogo di vacanza per molti italiani, ha delle coste straordinarie e quindi sembra davvero una storia che arriva da secoli fa, quella che stiamo per raccontarvi, e in realtà arriva da poco più di 30 anni fa. È la storia di un bambino che si chiama Elton, ma che per il viaggio dovrà chiamarsi Arios, perché dovrà far finta di essere figlio di una famiglia che non è la sua. La sua famiglia lo sta già aspettando in Italia e lui è un ragazzino e dovrà affrontare questo viaggio con persone che non conosce a bordo di una nave, di un gommone, con la paura di essere buttato in acqua per paura della motovedette italiane quando dovessero raggiungere le coste. E poi vi racconteremo la storia, per rimanere precisamente in tema, la storia di Lireta Katiai, che è una donna albanese che ha scritto le sue memorie in un libro che è stato pubblicato, è stato finalista al premio Pieve, insomma sto parlando dell'archivio dei diari, che ci racconta anche lì di una cosa scioccante che le capita una notte alla fine di una traversata terrificante con mare molto agitato e con sua figlia di neanche un anno che lei sta allattando appena arrivata sulla spiaggia fradicia del mare gelido in cui si è dovuta buttare. Sono due storie che ci raccontano qualcosa che secondo me ha a che fare con il conoscere la vita degli altri, che è quello che tutto sommato facciamo con questo programma. Noi facciamo intrattenimento, lo dico sempre, però io credo che conoscere le vite degli altri, conoscere le storie degli altri, non possa far altro che renderci un pochettino più vicini, e spero con questa puntata di fare un buon servizio a questa vicinanza. Si intitola Dall'altra parte dell'Adriatico. Benvenuti. Era semplice. Dovevo ricordare che mi chiamavo Arios Canun. Dovevo solo dimenticare il mio nome e le mie origini. Dovevo dimenticare di avere 6 anni e che abitavo in campagna. Dovevo dimenticare la mia casa, la mia nonna e le notti così belle da poter contare le stelle della Via Lattea. Chissà se anche nei cieli italiani c'erano le stelle. Chissà se avessi potuto ancora dormire all'aperto con i miei cugini. In quella villa la vita al paese sembrava già un ricordo lontano, ma erano passati solo 2 giorni.
Più volte sono venuto in Italia. Sono venuto una volta molto piccolo, all'incirca intorno ai 3 anni, col gommone. Poi dopo siamo tornati a 5 anni, quasi 6. Sono tornato in Italia. In pratica mio padre era in Italia e quindi noi eravamo affidati a mio zio. Mio zio ci hanno affidato questa famiglia, che in pratica loro facevano di lavoro, chiamiamolo lavoro, quello di prendere i bambini o i ragazzi e portarli in Italia con dei documenti falsi. In realtà erano veri, però non ero veramente il loro figlio. Io ero piccolo, mio zio ci ha portato giù, mi ricordo che più o meno ci siamo incontrati in un bar dove ci siamo conosciuti, poi io e la coppia siamo andati a casa loro.
Non potevo deludere i miei genitori. Lo zio mi aveva accompagnato fino alla villa e mi aveva promesso che dopo il viaggio in mare la mamma e il papà sarebbero stati fuori dal porto ad abbracciarmi. Chissà se si ricordavano ancora di me. Di sicuro avrebbero fatto difficoltà a riconoscermi. Mi ero alzato di 5,5 cm da quando erano partiti, 6 mesi prima, per l'Italia. La villa era una reggia, in bagno c'era l'acqua calda e la corrente elettrica non saltava. Aveva un giardino recintato e le tende alle finestre. Il mio fratellone mi aveva regalato qualche caramella quando ci eravamo salutati. Avevamo le scarpe dello stesso colore. Quanto lo ammiravo, era il mio eroe, lo seguivo, lo imitavo. Volevo essere identico a lui, anche se avevamo l'aspetto differente. Io avevo preso da mamma e lui da papà. Da quando papà era partito per l'Italia, era diventato il capofamiglia a 7 anni. Ogni volta che qualcuno glielo ricordava, lui gonfiava il petto, ma sapevo che tutte le sere voleva ancora il bacio della buonanotte da mamma. Quando papà era tornato dall'Italia per qualche mese, prima di ripartire con la mamma, mio fratello non l'aveva lasciato entrare in casa. Aveva recuperato il fucile del nonno e glielo aveva puntato al petto. La mamma si era apposta tra loro, era scoppiata in lacrime, aveva abbracciato mio fratello abbassandogli il fucile. Io ero nascosto dietro la porta della cucina, ma ricordo che aveva raccontato a mio fratello che papà non ci aveva abbandonato, era partito per l'Italia per crearci un futuro migliore. Papà aveva preso in prestito dei soldi dai nonni per partire. Era arrivato in un paese straniero in cui aveva meno di 0, perché la nostra valuta erano pochi moscerini a confronto della lira italiana. Aveva vissuto in camper con altri stranieri, aveva accettato qualsiasi lavoro, aveva accumulato i soldi con parsimonia e finalmente, dopo quasi 3 anni, era tornato per portarci nella nostra nuova casa al di là del mare. Mi aveva promesso che anche in Italia sarei potuto salire sugli alberi. Mi aveva raccontato che le case però erano ammassate come quelle vicino al comune, in paese, e non come la nostra, circondata dai campi e da qualche casa dei parenti. Mi chiamo Arios Canun. quando avevo visto papà dal vivo mi era sembrato come i politici che si vedono sempre sulle fotografie dei giornali, e quando li incontri in piazza durante un comizio non sono come li avevi immaginati. Avevo vissuto più anni senza papà che accanto a lui. L'unico segno della sua presenza era nelle foto che avevamo in salotto.
Lui ha fatto un bel po' di attraversate tra vai e vieni per questioni di documenti, perché una volta veniva, lo beccavano, lo rimandavano indietro. Poi lui, per guadagnare i soldi, andava in Grecia a lavorare. Dalla Grecia faceva i soldi, faceva una tappa per soltarci a noi in Albania, poi da lì ripartiva. L'ha fatto per ben 7 volte. Sinceramente, con grande, gli ho sempre detto che un folle, perché una cosa del genere una persona normale non lo fa. Lui mi ha sempre risposto che l'ha fatto solo per noi.
Mamma aveva 8 anni in meno di papà, aveva gli occhi dolci che solo io avevo ereditato. Papà l'aveva corteggiata dolcemente, si presentava spesso a casa dei nonni con sua mamma, nonna Ada, in modo da poter ottenere qualche momento privato con mamma quando i loro genitori si perdevano nei discorsi da adulti. Nei mesi in cui era rientrato dall'Italia, io avevo imparato a conoscere papà. Parlava poco, ma ogni volta che apriva la bocca era legge. Si soffermava spesso a guardare la mamma quando era impegnata nelle faccende domestiche, come se avesse paura di perderla. Io ero un po' geloso. In fin dei conti, la mamma si era dedicata totalmente a noi fino al suo ritorno. Ora invece mi avevano obbligato a dormire in camera mia, abbandonando il caldo letto matrimoniale. Un giorno avevo chiesto al nonno come mai papà, come molti altri uomini, era partito per un altro stato e aveva lasciato la sua famiglia e le sue origini. Mi aveva risposto che dobbiamo essere orgogliosi del nostro paese. Prima di ogni religione c'è la patria, ma la dittatura, appena caduta, aveva indebolito l'economia, costringendo gli uomini a emigrare in altri paesi, a imparare nuovi lavori. Un giorno il destino li avrebbe ricondotti a casa per rendere grandiosa la nostra amata nazione. La signora bionda, la proprietaria della villa, era una valchiria, alta, snella, con uno sguardo severo. Il marito della signora bionda l'avevo solo intravisto, aveva dei folti capelli corvini, un volto squadrato, delle braccia possenti e delle collane d'oro che tintinnavano a ogni passo. Aveva un rigonfiamento sotto la cintura, come i poliziotti in borghese della televisione. La signora bionda aveva 2 figli, Vera, la ragazzina con cui avevo diviso la stanza da quando ero arrivato alla villa, e Arios, il figlio. Spero che questo nome mi porterà fortuna. La signora bionda mi raccontava che significa guerriero. Era il nome di suo figlio, di cui dovevo prendere i documenti fino allo sbarco in Italia. Non gli assomigliavo, ma per fortuna la fotografia della carta d'identità era sbiadita e datata alcuni anni prima. Forse mi avrebbero tinto i capelli, ma probabilmente l'idea era stata abbandonata, visto che saremmo partiti per il porto a breve. Era il 28 marzo, una giornata meravigliosa. Avevo potuto giocare nel giardino con i giochi di Arios e avevo goduto della brezza del mare che mi aveva rinfrescato le guance. Avevo fatto le facce buffe alla finestra della camera di Vera mentre lei era china sui compiti di scuola. Mi chiamo Arios Canun, alle 16 la nave salperà. Non dovevo dimenticarmi chi ero e più correttamente chi interpretavo. Vera mi aveva consigliato di giocare a fingere di essere fratello e sorella e di chiamare mamma la signora bionda. La signora bionda mi aveva preparato una merenda e una coperta da mettere nello zaino. La traversata sarebbe stata fredda. Non ero mai andato in barca. Quasi non avevo visto il mare, nonostante il paese in cui ero nato fosse a 1 ora dalla prima spiaggia. Avevo mangiato e bevuto poco. La signora bionda mi aveva consigliato di non esagerare per non avere il mal di mare. Avevo chiesto se il mare picchiasse, ma i miei figli avevano riso e mi avevano raccontato che la barca sarebbe stata cullata dalle onde del mare, ma molti passeggeri potevano vomitare per il fastidio. Mi chiamo Arios Canun. Tra poco salirò su quella piccola barca con la mia finta mamma per raggiungere la mia vera mamma. Prometto che ritornerò nella mia terra con il mio vero nome. Un giorno tornerò a casa, in Albania. A fine anni 90, numerose famiglie albanesi affidarono i figli a bande criminali per trasportarli in Italia con documenti falsi. Nel pomeriggio del 28 marzo del 97, la Sibilla, una corvetta della Marina Militare Italiana, speronò una motovedetta albanese carica di donne e bambini, la Kater Irades, nel canale d'Otranto, nel tentativo di evitare l'approdo sulla costa italiana. La motovedetta naufragò, morirono 81 persone, ne sopravvissero 32.
Vado veloce sopra questa noce, fuori pericolo. Le onde sono dei vetri, alte dei metri, però le supero. Il sole si sposta e già si vede la costa, qui dal binocolo. Puntare dritto in avanti con due stuzzicadenti, remare al massimo per arrivare fino a Brindisi.
Lui è Samuele Bersani che canta un brano che si chiama Barcarola Albanese. Luca Micheli lo ha scelto ovviamente per chiudere la storia che ci ha mandato Elton. In realtà ce l'ha mandata Marta, la sua compagna, la compagna di Elton, e quindi ringraziamo lei, ma ovviamente ringraziamo anche lui per avercelo permesso, per averci permesso di raccontarlo. Pronto, ciao Elton, buongiorno.
Buongiorno Matteo.
Come stai?
Tutto bene, tutto a posto.
Senti, grazie per averci mandato questa storia, ringrazio appunto anche Marta, perché io credo che dovremmo raccontarne di più di storie come queste, per il semplice fatto che quando si danno delle notizie e quando si leggono le storie di persone che arrivano oggi ancora o che non arrivano, ahimè, per loro, con delle barche attraversano il Mediterraneo, noi sappiamo solo dei numeri, ovviamente, ma non conosciamo quelle persone, e come sempre facciamo e come sempre diciamo, quelle persone le conosciamo grazie alle loro storie. È esattamente quello che è successo con la tua di storia, Elton. Senti, questo, correggimi se sbaglio, questo è il racconto della prima traversata, giusto? Cioè della traversata che hai fatto quando avevi 3 anni e di cui tu hai ancora memoria.
Prima di tutto grazie a voi per averci letto la storia. La storia parla della traversata che ho fatto con una signora sconosciuta, dove io devo sostituire suo figlio per avere la possibilità di venire in Italia con dei documenti falsi. La mia prima traversata è stata fatta quando avevo 3 anni, poi per alcune cause per documenti ce l'avevano rimandato indietro, e poi c'è stata una seconda dove c'è stata la storia che vi avevamo mandato.
Senti, queste persone, questa famiglia con cui hai fatto questa traversata, l'hai più rivista? Sei rimasto in contatto?
No, non ho più voluto. Qualche anno fa avevo chiesto a alcuni miei parenti se c'era la possibilità di andare a rincontrarli, ma nessuno, non si ricordano, perché è cambiato tantissimo nei 24 anni, sono cambiate tantissime cose giù in Albania, quindi probabilmente anche loro avranno cambiato casa, cambiato vita.
Certo.
Non abbiamo il contatto fisico e né nessun contatto con loro da quella volta.
Senti, una cosa che tu racconti con questo splendido sottofondo di uccellini molto primaverile, una cosa che tu racconti nella storia è che appunto tuo papà si è fatto un mazzo tanto, la dico male, nel senso che ha fatto 7 volte la traversata, lo dici, no? Andava in Grecia a lavorare, veniva da voi, e per questa ragione lui l'hai visto pochissimo nei primi anni della tua vita. Quando poi siete venuti a vivere in Italia, che tipo di rapporto sei riuscito a costruire, o siete riusciti a costruire tu o tuo papà?
I primi anni, sempre essendo che l'ho sempre vissuto poco, ero molto più attaccato a mia madre, come si può capire, perché vivevo sempre con lei. Mio padre l'ho visto pochissime volte. Poi dopo, negli anni, mi sono legato a mio padre, perché poi, diventando grande, pensi a tutto quello che ha fatto che nessun altro avrebbe fatto. Lui l'ha fatto solo per dare una vita migliore a tutta la sua famiglia. Non ha mai pensato, come si può capire, pensando che ha fatto 7 volte la traversata, bastava una volta che succedeva qualcosa, il comune non si arenava, non funzionava più il motore, rimanevano in mezzo al mare.
Certo,
si può capire,
certo,
cosa poteva succedere.
Invece come stanno oggi tuo papà e tua mamma? Dove vivono?
Loro vivono vicino a me, 5-10 minuti da casa, sereni, siamo tutti sereni e felici.
E questo mi fa molto piacere. Senti Elton, tu adesso hai 29 anni, hai un figlio di 1 anno e mezzo, appunto, che si chiama Samuele, tra l'altro. Abbiamo mandato un pezzo di Samuele Bersani poco fa. Ti faccio questa domanda, magari è fuori luogo, però tu hai la sensazione che la percezione che c'è in questo paese, in Italia, delle persone che provengono dall'Albania, anche appunto così indietro negli anni, come vale per te, tu ormai sei in Italia da decenni, è cambiata? Cioè, è cambiata, oppure c'è ancora qualche forma di pregiudizio?
Allora, un pizzico di pregiudizio c'è ancora, lo puoi notare in tanti momenti, quando entri in qualche posto particolare dove tu ti presenti e dici che sei albanese, loro ti guardano con un attimo l'occhio di non fiducia al 100%. Però ci sono ovviamente anche tante altre persone che capiscono e sanno, certo, cosa abbiamo fatto, certo, e certo, cosa abbiamo
Elton. Sì, passato. Sì, è chiarissimo, dipende dalle persone, è giusto non generalizzare, però appunto capita ancora, come dici, che ci sia una sorta di prevenzione nei confronti del paese di origine. Io ti ringrazio molto, Elton, per questa storia, se è possibile dai un grande abbraccio al tuo papà e alla tua mamma, che sono coprotagonisti di questo racconto e ci siamo affezionati moltissimo anche a loro. In bocca al lupo per tutto.
Grazie a voi e ringrazio tutti voi.
Ciao Elton, grazie, buona giornata.
Grazie mille, buona giornata.
Ciao.
Bianco e azzurro sei, con le isole che stanno lì, le rocce e il mare, coi gabbiani, Mediterraneo da vedere, con le arance, Mediterraneo da mangiare.
Dopo questo pezzo straordinario di Mango, che davvero, forse anche per il successo che sta avendo sua figlia, ritorna gioiosamente ad essere ascoltato. Questo è un pezzo che è veramente pieno di estate, pieno di mare, del nostro mare, appunto. Vi dicevo, dopo Mango lasciamo la parola ad Andrea Loreni e sentiamo che cosa ci racconta della storia che ci ha inviato Marta, ma che è la storia di Elton, che ricordiamo nella storia si chiamava Arius.
Il racconto di Marta parla di identità. Arios Canun è un'identità finta, fittizia, rubata. È un'identità che è anche una salvezza per chi invece la assume e deve nascondere la propria. L'identità personali sono a volte delle zone di libertà, quando ci vengono negate. A volte sono invece delle zone di limitazione, di prigionia, quando invece siamo molto legati a un'identità nostra che però è una parte di noi. Poi ci sono le identità anche nazionali, e in questo caso più l'identità nazionale si struttura nel non essere l'altro e nel voler tenere fuori l'altro per tutelare la propria identità, e più diventano pericolose, più diventano dei muri, come sono stati messi in mille parti del mondo, più diventano però anche simbolo di identità fragili, più l'identità è fragile più ha bisogno di essere protetta. E però questi muri e questa forza che si dà alla propria identità nell'andare contro l'altro è un grande problema ed è una grande criticità delle società, non dico solo attuali.
Borse in diretta.
Buon pomeriggio, da Deborah Rosciani parte con il Turbo, la seduta americana dopo i dati sui prezzi al consumo di maggio. Il dato è stabile rispetto al mese prima, è rallentato il dato annuale al 3,3% e questo è un test molto importante considerando che stasera chiude la riunione della Banca Centrale Americana e sono chiaramente tutti in attesa delle dichiarazioni che farà Jerome Powell e delle indicazioni che verranno rese rispetto agli interventi di politica monetaria del prossimo futuro, soprattutto nel senso di una riduzione dei tassi, che a questo punto potrebbe essere anche possibile dato il rallentamento dei prezzi. Andiamo a vedere l'apertura americana. Standard & Poor's subito in rialzo dello 0,9%, ancora meglio il Nasdaq più 1,13%, Dow Jones più 0,8%, il mercato si porta a confermare i record recenti e chiaramente tutto questo sta aiutando oggi anche l'Europa, che recupera i due giorni neri seguiti al voto europeo. Andiamo a Londra più 0,96%, Parigi più 0,7%, rimane un po' più indietro alle altre piazze, Francoforte più 1,20%, Milano più 1,31% sopra i 34.300 punti. A Piazza Affari i titoli con i rialzi più vigorosi, oltre 2,5 punti per STM, Banca Mediolanum, Inuit, Unipol, più 2 per A2A, Nexi, Ferrari e Banca Monte dei Paschi, in calo di 2,5 punti Leonardo, meno 0,8% per Telecom. Gli altri fatti della giornata: Eni ha collocato il 10% del capitale di Saipem, entrambi i titoli sono in rialzo, il Tesoro ha collocato questa mattina 7 miliardi miliardi e mezzo di bot annuali, il tasso per questa scadenza è risalito al 3,58%. Anche l'euro in forte ripresa sul dollaro a 1,0834 in questo momento. Per ora è tutto.
Matteo Caccia racconta.
Liretta Katyai è una giovane donna quando nel 1995 si ritrova in un paese governato dal caos e dalla povertà e decide, come molte persone che vivono in Albania, di attraversare quel braccio di mare che sembra quasi un grande canale e andare nel paese che pare un paradiso terrestre, o almeno visto dagli schermi della TV. Liretta non cede è il titolo di un libro pubblicato da Terre di Mezzo che contiene il diario di quei giorni ed è stato anche finalista al premio Pieve Saverio Tutino del 2012, organizzato dall'Archivio di Nazionale. Dopo aver raccontato della fame, della fatica, del freddo, Liretta arriva a raccontare il momento della partenza, proprio come nella storia che vi abbiamo raccontato di Elton, e lei la racconta così. Ricordo che quella notte sul gommone non eravamo solo noi ad avere a bordo dei bambini piccoli. C'erano altre famiglie come noi, spaventati e soprattutto pentiti come noi. Quando ti ritrovi in mezzo al mare di notte con i tuoi figli a bordo di un gommone, cambi idea immediatamente di quello che hai appena fatto. Ti senti in colpa e non puoi fare niente. Speri solo di arrivare a toccare terra e basta. Non smetti mai di pregare e guardare le stelle, non smetti mai di fissare il volto della tua bambina per capire se respira. La devi tenere stretta a te per sentire il suo cuoricino che batte. Mi sono odiata così tanto quella notte che mi facevo schifo. Il mare era molto agitato, me ne rendevo conto perché il gommone si staccava dalla superficie dell'acqua e ogni volta che tornava giù avevo il terrore che la bambina volasse via. Guardavo sempre dritto, cercavo nell'orizzonte le luci delle coste pugliesi. Le luci avevano il significato della salvezza, ti incoraggiavano ad affrontare le ultime miglia. Tutta quella gente che purtroppo conserva, come me, un'esperienza terribile di questo tipo, sa bene che significa essere illuminati nell'immenso buio infinito dalle luci miracolose delle coste pugliesi. Avviene una specie di colpo di fulmine. Ti innamori appena le intravedi all'orizzonte. Nonostante la carica calorosa delle luci pugliesi, io pensavo molto all'arrivo. Ci avevano avvisato prima di partire che in caso di scontro con la guardia costiera dovevamo buttarci in mare a pochi metri dalla riva e io pregavo che non accadesse. Eravamo a una cinquantina di metri dalla spiaggia e lo scafista ha spento i motori del gommone. Ci ha pregato di stare in silenzio ad ascoltare attentamente il rumore inconfondibile del motoscafo della guardia costiera. Appena avvistati, in un attimo eravamo a pochi metri dalla riva. È successo così in fretta che, senza nemmeno accorgermi, tutte le persone che erano a bordo si ritrovarono in acqua. Panico completo, si gettò prima Armand dicendomi «passami la bambina». Per fortuna gli ho passato la bambina appena in tempo perché lo scafista mi ha gettato in mare senza preavviso. Non dimenticherò mai quell'impatto gelido con l'acqua. Armand ha tenuto la bambina sempre in alto, per fortuna non si bagnò neanche un po', al contrario di noi che eravamo tutti bagnati. Appena fuori dall'acqua ci siamo accorti di essere da soli. Erano spariti tutti a seguire la guida. Non potevamo correre dietro loro. Io ho voluto assicurarmi che la bambina stesse bene. Mi sono seduta sopra un borsone e ho iniziato ad allattarla e automaticamente ci siamo staccati dal gruppo.
My way over. Wandering, I am lost as I travel along the white cliffs of Dover.
Pochi minuti dopo siamo stati illuminati dai fari dell'auto della polizia. Scendono dall'auto due poliziotti. Uno di loro si avvicina verso di me in modo molto aggressivo e mi chiede «Dove sono gli altri?» e poi aggiunge «Dove siete diretti?». Mio marito non sapeva neanche una parola in italiano. Io, grazie alla TV, capivo bene, ma non avevo mai comunicato con qualcuno. Sembrava che questo poliziotto sapeva che solo io capivo e quindi era venuto direttamente da me. Ricordo che in quel momento stavo allattando, avevo le braccia intorno alla bambina, un po' intimidita, dico che stiamo andando in Sicilia. Lui si avvicinò ancora di più verso di me dicendomi in che modo. Avevo attraversato il mare in condizioni orribili. Stavo allattando una neonata ed ero tutta bagnata. Quei maledetti jeans attaccati addosso mi stavano congelando. Avevo i brividi. Invece di rispondere faccio il gesto con le dita, lasciando intendere a lui che dovevamo raggiungere la Sicilia a piedi. Lui, impazzito, mi ha dato uno schiaffo così forte che per un attimo non ho visto. Il comportamento del poliziotto ha fatto andare su tutte le furie mio marito. Scoppiò una specie di rissa che, grazie all'intervento del suo collega, durò pochissimo. A mio marito hanno messo le manette, ci hanno fatto salire sulla loro auto e ci hanno comunicato che ci avrebbero portato verso il centro d'accoglienza. Come la scena di un film, c'è il poliziotto cattivo e c'è quello buono. Era proprio il nostro caso. Per un attimo ho temuto il peggio. Meno male che c'era quello buono. Grazie al suo intervento non si verificò niente di strano, come le tragedie che succedevano alla gente che veniva beccata dalla polizia. Loro violentavano le donne, storie vere che confessavano le persone che tornavano dalla Grecia. Mi sento fortunata che non succede nulla di tutto questo. Ma aspettavo un soccorso immediato, considerato le nostre condizioni. Capisco che facevano il loro lavoro, ma quelli che hanno scelto questa professione non dovrebbero essere così disumani. Da allora sono trascorsi 14 anni. Questo poliziotto all'epoca credo avesse 35 anni, oggi avrà una cinquantina d'anni, potrebbe essere nonno. Mi chiedo se, guardando i suoi nipoti, si ricordi dello schiaffo dato quella notte ad una madre disperata, disorientata e spaventata. Sicuramente lui non si ricorda, ma io sì. Finalmente nel centro d'accoglienza siamo rimasti lì per un paio di giorni, finché il numero dei clandestini fosse sufficiente per occupare tutti i posti a sedere del pullman disponibili a portarci al porto di Brindisi per il ritorno in Albania. La permanenza lì è stata terribile. Ci hanno messo dentro una specie di container con una finestra con le sbarre. Non ci si poteva neanche sedere. All'inizio non c'era tanta gente, in seguito portavano degli altri, anche quelli che beccavano nelle città e nei dintorni, e l'aria diventò mano a mano irrespirabile. Tutti erano nervosi. Chiedevano a me per comunicare con i poliziotti. Mi avvicinavo alla porta per chiamarli, ma loro se ne fregavano. Ci passavano questi panini sottovuoto tramite le sbarre. Qualcuno si azzardò a chiedere pure dell'acqua, ma ci sentimmo dire che eravamo fortunati a ricevere un panino ciascuno. Mica era un ristorante lì. Continuando a dirci che prima di venire un'altra volta con i gommoni dovevamo pensarci molto bene, perché ci spiegarono che erano stufi di noi pezzenti. Dovevamo stare in Albania. In Italia nessuno ci voleva. Che trattamento da profughi. Dopo tanto sconforto e delusione, si tornava a casa.
Hold your babies tight. Surely someone will reach out a hand.
La storia che vi ho raccontato è tratta da un libro pubblicato alla Terre di Mezzo che si chiama L'Ireta non cede, pubblicato appunto da Terre di Mezzo. L'autrice e anche protagonista di questa storia si chiama L'Ireta Catiai, è stato finalista del premio Pieve Saverio Tutino, è lì che abbiamo scoperto questa storia che vi abbiamo raccontato. Ecco, io ho sempre la sensazione che quando si conosce la storia di qualcuno non gli si può volere male. Credo che il racconto delle masse che si spostano sia un racconto falso, sia un racconto che non sia una vera storia. E credo anche che quel poliziotto che prese a schiaffi l'Ireta, che era appena stata buttata in mare di notte nell'acqua gelida e stava allattando sua figlia, ecco, io credo che quello schiaffo lui non gliel'avrebbe dato se avesse conosciuto questa storia. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare un'altra storia di migrazione a suo modo all'interno della Sicilia, che ci sta raccontando ormai da giorni Giuseppe Genduso.
Matteo Caccia racconta.
Siamo arrivati alla settima puntata della nostra nuova storia seriale, quella che ci è stata mandata dal nostro ascoltatore Giuseppe Genduso, che ha come titolo Angiuria, cioè l'ingiuria. Storia che, ve lo diciamo, oggi sta per cambiare radicalmente rispetto a quello che vi abbiamo raccontato in questi giorni. Allora, per chi si fosse perso le puntate precedenti, Giuseppe, il nostro ascoltatore, ha fatto un lavoro di ricostruzione storica molto importante per sapere di più sulla sua famiglia. Per cui stiamo seguendo la storia di un suo vecchio parente, si chiama Nardu, che sta per Leonardo, che nel 1833 lascia Cefalù per andare a vivere e a lavorare come mezzadro a Castellana, un paese delle Madonie. Insieme a lui c'è la moglie, si chiama Ninuzza, e il figlio, Giuseppe. Mentre gli uomini sono in giro per i campi per lavorare e le donne stanno a casa, si aggira per il paese un venditore ambulante, uno di quelli che all'epoca girava in sella al suo asino per i vari paesini della zona. Ogni tanto facendo anche un po' il piccione con le donne che incontrava. A Castellana ne è arrivato uno che ha un occhio di riguardo per Ninuzza e che ieri sera, con il calare delle tenebre, è andato a trovarla a casa sua. Ripartiamo da qui. Venendo da est, Nardu risaliva alla valle, guidato dalla stessa luna. Aveva deciso di partire appena finito il lavoro, a sera inoltrata, per arrivare presto a casa di Ninuzza e Peppuccio e trascorrere qualche ora in più con loro, che non vedeva da una settimana. Sarebbe arrivato alle prime luci dell'alba, con tutta la mattina di domenica davanti, prima di ripartire nel tardo pomeriggio per Ucatuso. Il cielo era già rosa alle sue spalle e colorava appena le prime case del paese. Passata a Brivatura, imboccò la via e vide che la porta di casa era aperta. Magari Nina era già in piedi a rigovernare la capra e le galline. Entrò col sorriso sulle labbra, pregustando la sorpresa della moglie, ma non la vide. Posò la bisaccia in cucina, diede un'occhiata a Giuseppe addormentato e al loro letto vuoto e passò dalla porticina verso il retro. Silenzio, nessun rumore.
Ninuzza, casugno, arrivai ora.
Eccomi qui, Ninuzza, sono arrivato, disse a bassa voce per non svegliare Giuseppe. Silenzio, troppo silenzio. Qualcosa attirò il suo sguardo, nella luce incerta dell'alba, una specie di fagotto di stracci dietro l'angolo della piccola staccionata. Alla seconda occhiata riconobbe Ninuzza, scomposta in un lago di sangue che la terra stava assorbendo. L'urlo di Nardu trasmise il dolore e lo sgomento a tutta la borgata. Si precipitò sul cadavere di Ninuzza, la abbracciò chiamandola e bagnandola con le sue lacrime. Vide, nella luce crescente, un coltello insanguinato accanto al cadavere. Lo raccolse e lo impugnò con forza, senza sapere cosa fare, con la mente completamente annebbiata dallo sconvolgente passaggio e dall'aspettativa di fare una tenera sorpresa all'amata moglie al trovarla sgozzata in casa sua. Lo trovarono così i vicini, svegliati dalle sue urla, in ginocchio sulla terra zuppa del sangue di Ninuzza, che teneva stretta in grembo e con un coltello in mano. Qualcuno gli tolse il coltello di mano, qualcuno delicatamente compose Ninuzza in terra e la coprì con un lenzuolo. Qualcuno chiamò i cugini che si occupassero di Peppuccio, qualcuno chiamò le due regie guardie che da poco erano di stanza in paese. Qualcuno chiamò il prete per benedire il cadavere, qualcuno chiuse la casa e mise al sicuro la capra e le galline. Le guardie portarono Leonardo in manette a Petralia, che aveva una specie di carcere, su un carretto requisito di fretta. Era stato colto in flagrante. Dopo le urla di dolore aveva detto solo «Duna a cura a Peppuccio» e basta. con gli occhi bassi, la camicia macchiata del sangue di Nina, si era lasciato portar via senza dire una parola. Cosa passò nel suo animo, giovane e semplice?
Perché lui non parla? Perché in questa situazione spaventosa, passata l'urto del dolore di questa scoperta in attesa, a lui verrebbe da dire: ma non sono stato io. Però se non sono stato io, chi è stato? Quindi questa donna aveva una tresca. Cioè, se dico che sono stato io per onore, lei era una poco di buono. E se mi difendo dicendo che non sono stato io, quindi è stato un altro, era una poco di buono uguale. Quindi l'unica scelta in quel momento era silenzio assoluto.
Il suo sogno appena iniziato era stato distrutto nel peggiore dei modi. Avrebbe voluto essere morto lui piuttosto. Non si dava pace, da innocente cominciò ad accusarsi di colpe e trascuratezze che non aveva commesso. Perché aveva accettato di andare a mietere così lontano per pochi soldi in più? Aveva mancato al suo dovere di proteggere la sua sposa e la sua famiglia. Ma da quale pericolo, se in quella piccola comunità nascente non c'era alcun sentore? Cos'era veramente successo? Chi aveva potuto accanirsi così sul suo angelo? Una voce dentro di lui gridava per discolparsi da quell'accusa orribile, ma si rendeva conto, quando riusciva a tenerla a bada, che qualunque cosa avesse detto a sua parziale discolpa sarebbe stata intesa per difesa del suo onore e avrebbe suggerito che Nina avesse avuto una condotta indecente per motivarla. Invece, proprio l'onore e la memoria della sua amata sposa e della madre di suo figlio andavano protetti ad ogni costo. Non avrebbe detto nulla di nulla, succedesse quel che doveva succedere. Si sarebbe preso la colpa senza motivo, meglio passare per pazzo che dichiarare adultera la sua Ninuzza. Si chiude anche questa puntata di Storie di Filosofia Quotidiana, ringraziando ovviamente tutta la redazione che lo rende il programma che è: Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni e Federico Bernocchi. Mandateci le vostre storie a matteocacciaracconta@radio24.it, le prendiamo e ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Alla prossima, per ascoltare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!